siamo riusciti a rimetterci in connessione con Alberto, Alberto Negri. Pronto Alberto?
Buongiorno a tutti voi.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, insomma, naturalmente quello su cui ti vogliamo coinvolgere è un po' un'analisi di quello che sta accadendo anche in relazione allo scenario di allargamento del conflitto, mettendo insieme i puntini, insomma, dall'omicidio in Siria al generale Mussavi a quello che è avvenuto a Beirut. Insomma, sembra un attacco da parte di Israele e degli Stati Uniti contro gli interessi iraniani nella regione.
Ma questo non c'è dubbio alcuno, ma non è scoperta che facciamo.
Ah, certo.
Perché quando mi dicono, ah, ma c'è il pericolo di allargamento del conflitto, continuo a ribadire, guardate, questo conflitto sta durando da anni, in maniera più o meno sotterranea, ma sta durando da anni. Ma da quanto tempo Israele e gli Stati Uniti colpiscono dentro il territorio iraniano altri rappresentanti della Repubblica Islamica? Sono anni ormai che succede questo. Hanno fatto dentro e fuori l'Iran. Per di più c'è questa guerra che non so perché non nomina mai nessuno, quella tra Israele, la Siria sul Fatah, che ha come obiettivo per gli israeliani colpire i Pasdaran e gli Hezbollah, no? Cioè, ecco, chiaro che questo conflitto va avanti da molto tempo, come va avanti da molto tempo quello ovviamente con gli Hezbollah. La novità forse, ma molto relativa se vogliamo, è quella degli Houthi nel Mar Rosso, ma è una novità relativa. Guardate che gli Houthi hanno colpito gli impianti petroliferi sauditi nel 2019 già, e figuriamoci adesso che possono usufruire dei droni iraniani se non tengono sotto botta ancora anche il canale di Suez e tutto il resto. Cioè, tutti gli ci sono da tempo, da molto molto di anni, tutti gli elementi possibili e immaginabili perché il conflitto si allarghi. Poi, naturalmente, quello che è successo dopo il 7 di ottobre ha reso tutto questo ad altissima tensione, perché quando si conduce un conflitto come quello che è stato condotto oggi da Israele, che è diventato praticamente una guerra di sterminio, perché di questo si tratta, no? Gaza rasa al suolo, 22.000 morti, 2 milioni e mezzo di persone che non sono nelle loro case, e poi voglio vedere dove li metteranno, no? Con tra l'altro i programmi da parte israeliana di voler condurre queste operazioni per ancora molti mesi. Mi sembra evidente che si aggiunga tutto questo. In più c'è il fatto che agli attori statali si aggiungono gli attori non statali in questa vasta regione. La Siria, nella provincia di Idlib, è ancora il ricettacolo di gruppi jihadisti che ci sono stati in questi anni. Ma forse la cosa più eclatante di tutti, scusatemi, è il quadro generale della situazione, perché oggi si rimanda Blinken a fare il viaggio nella regione, in Israele, piuttosto che in Germania, piuttosto che da un'altra parte. Però signori, chi è che alimenta questo conflitto? I primi ad alimentarlo sono stati gli americani stessi, che hanno stanziato 14 miliardi di aiuti militari a Israele e non ancora un dollaro invece per l'Ucraina. Qual è la guerra che vogliono vincere gli americani? Quella in Ucraina o quella di Gaza? È chiaro che vogliono vincere quella di Gaza, se no avrebbero, il congresso avrebbe stanziato i soldi anche per l'Ucraina. Questo mi sembra chiaro.
Sì, la cosa un po' che non si capisce bene qual è lo scopo di Israele, nel senso che quell'operazione che sta compiendo adesso di vero e proprio genocidio sembra essere la continuazione della Nakba del 48, ma in realtà si può permettere un genocidio del genere con la complicità dell'Occidente e il silenzio dei paesi arabi, perché probabilmente sono degli interessi che concorrono verso la cancellazione della presenza del popolo palestinese a Gaza, ma anche l'utilizzo di corridoi energetici in quella zona. O è un'impressione, oppure non c'è un obiettivo preciso da parte di Israele?
Ma l'obiettivo di Israele mi sembra chiaro da 40 anni, scusatemi.
Beh, certo, storicamente è quello.
Occupazione del territorio palestinese, sterminio, come sta accadendo adesso a Gaza, del popolo palestinese, la loro espulsione e l'espulsione dei palestinesi dai loro territori. Sta andando avanti da 40 anni. E in 40 anni non mi sembra di aver visto mai una volta una sanzione nei confronti di Israele. Cioè, voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? Ci vogliamo ancora far ingannare dalla propaganda che viene da Washington o da Gerusalemme o da Tel Aviv? Cioè, questa è pura propaganda, i fatti ci dicono altre cose, a me piace stare ai fatti, non mi piacciono le interpretazioni dei fatti quando ci si distacca dai fatti medesimi. I fatti ci dicono questo, quando si parla di facciamo due popoli, due stati, bellissimo mantra, ma ormai è rimasto un mantra. Con che cosa facciamo due popoli, due stati? Che tra un po' non ci sarà più il popolo palestinese per fare i due popoli. Oltre a non esserci già più da un pezzo il territorio per dare un insediamento decente a questo possibile stato palestinese. Cioè, la mia impressione è che ci si faccia un po', come dire, deviare da tutta questa situazione. Poi naturalmente c'è la storia dei corridoi energetici. Allora, qual è l'interesse primario degli Stati Uniti? L'interesse primario degli Stati Uniti, che sono ormai da tempo autonomi dal punto di vista energetico e del petrolio, non è tanto quello di portare a casa il petrolio dall'Arabia Saudita piuttosto che da un'altra parte, ma è quello di controllare le vie di approvvigionamento che passano al canale di Suez oppure dal Golfo Persico. E questi sono i canali di approvvigionamento che ancora oggi servono alla Cina per poi passare nello stretto di Malacca. A questo interessa gli Stati Uniti, tanto è vero che mantengono una presenza militare nel Golfo che è eclatante. C'è la sesta flotta in Bahrain, ci sono 10.000 Marines dentro a Doha, c'è una presenza militare americana da Arizona in Siria, c'è un'altra in Iraq. E quante dobbiamo aggiungere di cose per capire che questo è un nodo strategico da sempre per gli Stati Uniti e per di più ovviamente anche per Israele, che poi vorrebbe fare gli accordi con l'India per, come dire, fare una via energetica alternativa che passando dall'India, dalla penisola, dal subcontinente indiano, arriva alla penisola arabica, passa attraverso la Giordania per poi arrivare fino sul Mediterraneo nei porti israeliani.
È il progetto IMEC, diciamo.
Questo è il progetto che avrebbero Israele e l'India, ma anche in parte gli europei, che stanno sostenendo o hanno detto che vorrebbero sostenere questo progetto.
Diciamo che questo progetto aveva come condizione il ristabilimento delle relazioni fra l'Arabia Saudita e Israele, che invece a quanto pare dopo gli eventi di Gaza si è fermato.
Beh, certo, ed è, come dire, un po' concorrenziale con quell'accordo mediato tra Iran e Arabia Saudita dalla Cina, no? La Cina certamente media tra sauditi e iraniani, che sono due dei suoi principali fornitori di petrolio. Oggi tra Cina e Arabia Saudita c'è un interscambio che supera i 300 miliardi di dollari l'anno, quindi non è da poco, no? È evidente che ci sono interessi, l'Iran è ancora uno dei maggiori fornitori di petrolio della Cina stessa, quindi è chiaro che c'è una competitività, come dire, fra quel famoso patto di Abramo e quelle che sono le mosse dei cinesi. Molto spesso viene detto che la Cina non fa abbastanza o fa poco ancora, invece fa molto sia in Medio Oriente che in Africa, solo che noi lo guardiamo, come dire, in maniera differente, perché gli interventi cinesi non sono per ora stati interventi militari, ma sono stati soprattutto interventi economici e finanziari.
Certo, in tutto questo contesto può avere anche un peso il fatto che davanti a Gaza siano stati trovati enormi giacimenti di gas offshore.
È certamente che c'è un peso soprattutto per il futuro, no? Cioè, i giacimenti di gas offshore, tra l'altro, va bene tutto, ma non è che siano, come dire, la panacea di tutti i mali. Innanzitutto, ogni tanto ci si dimentica anche dei costi industriali. Tirare fuori il gas offshore non è esattamente una passeggiata di salute, bisogna investire. Tanto è vero che quando l'Eni trovò il famoso giacimento di Zohr in Egitto, se poi, come dire, smezzate i costi anche con la British Petroleum britannica, no? Cioè, e comunque questi giacimenti chiaramente costituiscono una delle poste in gioco che ci sono oggi nel Mediterraneo orientale, aggiungendo a questo la posta in gioco dei giacimenti offshore che ci sono davanti a Israele e poi davanti a Cipro, non dimentichiamoceli anche quelli, dove lì vuole avere una parola decisiva, importante, la stessa Turchia di Erdogan. È chiaro che siamo di fronte a una sorta di great game, il grande gioco del Medio Oriente, che sta cambiando e in cui Israele cerca di eliminare uno dei possibili attori, cioè che possono in qualche modo infastidire i suoi piani, cioè il popolo palestinese.
Effettivamente all'ONU, quando Netanyahu ha mostrato il progetto IMEC sulla cartina, non c'era la Palestina, c'era solo Israele, ma questo è una vecchia storia da questo punto di vista.
Ma è certo, perché purtroppo, bisogna dirlo con grande serenità, il progetto israeliano è un progetto coloniale, chiaramente di stampo coloniale, non diverso da quello che ebbero i bianchi in Sudafrica o in altre zone del mondo. È un progetto evidentemente coloniale, non c'è spazio per un altro popolo o un altro Stato dentro quel fazzoletto di terra, che ricordiamolo è un fazzoletto di terra. Questa è evidente che non ha nessuna intenzione Israele di concedere la famosa storia dei due popoli, dei due Stati. È un mantra, appunto, che viene ripetuto e che serve più che altro agli americani e agli europei per non prendere decisioni.
Infatti. Bene, Alberto, il nostro tempo è finito. Ti ringrazio, del tuo contributo, e poi magari, se riusciamo a organizzarci con un po' più di tempistica più adeguata, ben volentieri.
Bene, grazie, ringrazio voi e buona giornata a tutti.
Ciao, grazie, ciao.